Allora, oggi è martedì 26 aprile del 2016. Gloria a Dio, che bella la presenza di Dio, meravigliosa, è meravigliosa. Ok, aprite la vostra Bibbia nel... Io dico sempre sto coso, lo dobbiamo bruciare. Ma perché non lo fate? Me lo promettete? L'ho sempre odiato sto coso, non so perché. Forse perché. Vangelo di Matteo, dai. Vangelo di Matteo. Capitolo 4, continuiamo a parlare, del regno di Dio. Il regno di Dio è stato l'unico vero argomento, in realtà, l'argomento costante e continuo che Gesù ha trattato durante tutto il suo ministero. E come diciamo sempre, Gesù è stato il predicatore più ripetitivo e monotematico della storia, non monotono ma monotematico, nel senso che lui ha trattato questo argomento in tutte le sue sfaccettature, in tutte le salse possibili. Gesù ha predicato il Vangelo del Regno e in Matteo al capitolo 4, il versetto 17 è scritto: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Ora noi vediamo che Gesù era, lasciatemi passare questo termine, ossessionato da questo argomento. È un argomento che gli stava talmente a cuore ed è l'argomento che ha condizionato e caratterizzato la sua predicazione, il suo insegnamento per tutto il suo ministero terreno. Ok? È stato l'argomento principale e fondamentale. Se noi chiedessimo oggi in giro, andando in giro un po' per le comunità o nell'ambiente religioso, e tu facessi una domanda, la domanda è: secondo te su cosa Gesù realmente ha predicato, ha insegnato? Tu ascolteresti probabilmente tanti tipi di risposte e qualcuno ti direbbe: Gesù ha predicato sulla nuova nascita, no? In realtà Gesù ha menzionato la nuova nascita nel suo ministero una volta, alle 2:30 del mattino, con un dottore della legge molto anziano. Gesù ha predicato, ad esempio, sulla sua morte, sulla croce, sulla sua sofferenza. No, Gesù ha trattato questo argomento sempre in privato con i suoi discepoli e addirittura lui aveva comandato di non dirlo a nessuno. Gesù ha predicato sul battesimo dello Spirito Santo? No, Gesù ha trattato questo argomento soltanto una volta, addirittura dal risorto prima di ascendere al Padre. L'argomento principale che Gesù ha trattato in maniera costante e continua per tutto il suo ministero è stato il regno di Dio. E questo è quello che ha caratterizzato il regno di Dio, è quello che ha caratterizzato il Vangelo che lui ha predicato, la buona notizia. Infatti, dice al versetto 4:17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Se andiamo a leggere al versetto 23, è scritto: Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe e predicando cosa? L'Evangelo del regno di Dio. Lui non predicava il Vangelo. La parola Vangelo significa, come voi sapete, buona notizia. Evangelion significa buona notizia. In cosa consisteva questa buona notizia? La buona notizia del regno di Dio. Ok? Quindi lui non predicava buona notizia, io sono venuto per salvarvi. No, Noi pensiamo, e noi abbiamo sempre detto, la buona notizia qual è? Che Dio e Gesù è venuto per salvarci. Gesù non ha mai predicato questo. È scioccante. Ma Gesù è venuto a predicarci la buona notizia del regno di Dio. E se possiamo avere una sintesi proprio radicale di quello che era il messaggio di Gesù, la possiamo trovare in Marco al capitolo 1, al versetto 15. Leggiamo il 14 per comprendere ancora meglio. Dice, ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando l'Evangelo del Regno di Dio, dicendo, questo è proprio, se voi volete vedere qual è il concentrato della predicazione di Gesù in poche parole, se possiamo sintetizzare il messaggio di Gesù in poche parole, noi lo troviamo in Marco 1,15. E Gesù andava in giro dicendo, il tempo è compiuto, il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Sono quattro cose, quattro espressioni che sintetizzano proprio al massimo, lo riducono fino a renderlo un concentrato di quello che è l'insegnamento e il messaggio di Gesù per 3 anni e mezzo. Il tempo è compiuto, il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora in queste quattro espressioni c'è racchiuso letteralmente tutto il Vangelo del Regno di Dio, la buona notizia del Regno di Dio. Ed è fondamentale per noi comprendere questo messaggio perché è quello che noi siamo chiamati a predicare. Ora, non fraintendetemi quando se vi dico che oggi purtroppo nella Chiesa ha fondato la propria dottrina sulle parole di Paolo. E noi dovremmo riprendere il Vangelo che Gesù ha predicato. Perché molto spesso ci fondiamo sulle parole di Paolo, su quello che Paolo ha insegnato, tralasciando quello che è il messaggio che Gesù ha predicato. Ora voi sarete d'accordo con me se dico che solo Gesù ha parole di vita eterna. Amen. Gesù è la parola di Dio. Lui è la parola di Dio vivente ed efficace. Ed è Lui che è come una spada a due tagli, acuta. Giovanni, quando vide la visione in Apocalisse, al capitolo 1, ha scritto che dice che vide Gesù, vide la visione di Gesù e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli. Quello che esce dalla bocca di Gesù ha questa capacità. E noi non possiamo fondare la nostra dottrina sulle parole di qualcun altro se non prima radichiamo il nostro fondamento su colui che è il nostro fondamento. Quindi noi dobbiamo con molta umiltà e molta tranquillità ritornare a quello che è il messaggio che Gesù ha predicato, perché è da là che parte ogni cosa. La Chiesa non si fonda sull'insegnamento di Paolo, ma sull'insegnamento di Gesù. Gesù ha detto, io edificherò la mia Chiesa. Allora dobbiamo ritornare a quella che è la predicazione di Gesù, perché Gesù è colui che ha iniziato ogni cosa, Lui è l'inizio, Lui è il capo e il compitore, Lui è il principio e la fine, Lui è l'alfa e l'omega, Lui è il primo e Lui è l'ultimo, Lui è il fondamento della nostra vita. Dice Paolo, affinché Cristo abbia il primato in ogni cosa, perché Lui è l'immagine del Dio invisibile, Lui è l'impronta della sua essenza, Lui è lo splendore della sua gloria, perché chi ha visto Lui ha visto il Padre. E noi possiamo comprendere Dio soltanto se vediamo Gesù, se guardiamo Gesù, se comprendiamo come Gesù ce lo mostra, perché Gesù è il modo come Dio esprime se stesso, Gesù è il modo come Dio rivela se stesso. Tutto parte da là. Non possiamo bypassare gli insegnamenti di Gesù. Gesù è colui che ci fa vedere realmente com'è la vita con Lui. Gesù è colui che ci insegna realmente come dobbiamo predicare, come dobbiamo vivere. Chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. E in queste opere che faceva Gesù c'era anche il tipo di Vangelo che Lui predicava, no? Il modo in cui Lui lo esprimeva, quello che c'era dentro, i tesori nascosti che abbiamo bisogno di tirare fuori. Ora, Gesù parlava del regno di Dio e insegnava. Correggetemi se sbaglio, a noi è sempre stato detto che Gesù è la perla di gran prezzo. Ma quando Gesù parlava della perla di gran prezzo non parlava di sé, parlava del regno. Il tesoro nascosto di cui Gesù parla non era riferito a sé. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto. Il regno dei cieli è simile ad una perla. Allora a volte noi abbiamo confuso queste due cose e abbiamo creato una religione invece di rimanere su un messaggio chiaro e costante, che è quello che Gesù ha predicato, che è il regno di Dio. Gesù non ha mai detto cercate me e tutte le altre cose vi saranno provvedute. Gesù ha detto cercate prima il regno e la sua giustizia e tutte le cose. Parleremo di questo stamattina, parleremo di questo oggi. Cosa significa cercare il regno di Dio? Quando noi parliamo del regno di Dio, che cosa è realmente? Se io vi chiedessi oggi che cosa è il regno di Dio, cosa significa realmente cercare il regno di Dio? Cercare il regno di Dio e la sua giustizia, cosa significa? E noi siamo straordinari nel tirare fuori i versetti ed estrapolarli dal loro contesto. E con ogni versetto ci siamo fatti un insegnamento nostro. Sapete quanti versetti ci sono nella Bibbia?
31.000.
Quasi 31.000. Quante denominazioni cristiane ci sono?
Più di 40.000.
Abbiamo battuto il record, ragazzi. Siamo andati oltre la Bibbia. Qua lo possiamo dire che siamo andati proprio oltre. Quasi 31, più circa 31.000 versetti, 42.000 modi di pensare diversi. Perché? Perché ognuno di noi ha tirato fuori un versetto e ha tirato fuori un proprio modo di pensare. Mentre Gesù ha predicato un solo argomento che si fonda semplicemente su una cosa, che è l'amore. Il regno di Dio è fondato sull'amore. Allora Gesù dice il tempo è compiuto, il regno dei cieli è vicino, ravvedetevi e credete all'Evangelo. Vorrei un attimo aprire questo versetto per poi andare su Matteo al capitolo 6. So che avete già sentito parlare di questo, abbiamo già affrontato questo argomento, ma mi rendo conto oggi di quanto sia fondamentale e importante ritornare su certi argomenti, perché a volte io sento delle predicazioni, no? Che so che hanno un tesoro nascosto e che ancora non sono riuscito ad afferrare. A volte mi metto le cuffie e sto con quella predicazione, me l'ascolto e la riascolto a volte anche 10, 15, 20 volte in un giorno, perché io so che c'è qualcosa che Dio deve dirmi. E poi così all'improvviso arriva quella parola, arriva quella, non so, sicuramente vi è capito, quella chiave, la dice ora ho capito finalmente, ed è come un puzzle che comincia a formarsi, tutto va al suo posto e hai chiaro quello che Dio è, perché avevi una rivelazione là, avevi compreso una cosa là, però non ti mancavano gli anelli di collegamento. Poi arriva, a volte una predicazione, un insegnamento non ti serve per la sua interezza, perché a volte in quell'argomento c'è una chiave o un anello di collegamento che ti collega alle altre cose che hai afferrato nei mesi durante le predicazioni. A volte è importante prendere appunti, perché è là quella cosa e tu sai che sì, che è questa, a volte non sai come utilizzarla, però sai che è quella cosa, quel collegamento che ti permette poi di avere chiarezza su quell'argomento. Quando Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo, lo ripeto, Gesù non ha mai collegato la parola ravvedimento al peccato, mai, perché nella cultura di quel tempo la parola ravvedimento, il concetto, non è la parola, è il concetto, ogni parola esprime un concetto, ok? Non sono le parole. Quando noi siamo legati alle parole, noi creiamo dottrine e creiamo divisioni. Perché? Perché sta scritto. Ma quello sta scritto, quella parola, non rappresenta una parola, rappresenta un concetto, rappresenta un principio, c'è una cultura dietro. E quando Gesù dice ravvedetevi, Gesù sta parlando ai giudei, sta parlando a coloro che sono convinti che la loro giustizia dipende dalle loro opere. Sta parlando ad ebrei che sono stati insegnati per 4.000 anni sul fatto che in base a quello che fanno riceveranno una benedizione e che la giustizia e la giustificazione viene attraverso le opere della legge. E quando Gesù dice ravvedetevi non ha a che fare con il peccato, perché per noi, quando sento io la parola ravvediti, il concetto, l'idea che ho di quella parola è sentiti in colpa per i tuoi peccati. È vero? Questa è l'immagine che noi avevamo. Ravvediti, la prima cosa, l'immagine è un dito puntato verso di noi che ci fa sentire in colpa. Cioè, mi devo ravvedere, chi feci? Ravvediti, perché l'ho fatto. Come per dire, sentiti, renditi conto dello sbaglio, no? Che hai fatto. Mentre Gesù stava dicendo esattamente il contrario. La parola, ad esempio, che noi leggiamo in Ebrei 6, quando parla della dottrina del fondamento, sta parlando del ravvedimento dalle opere morte. Che cosa sono le opere morte? Non sono i peccati, sono esattamente il contrario, sono le opere buone, che alle quali si attribuiva un valore e una potenza. Cioè io faccio certe cose che mi permettono di avere la benedizione da parte di Dio. Quindi io mi relaziono con Dio sulla base delle mie opere. E c'è il ravvedimento dalle opere morte, cioè quelle opere non ti danno vita, ti danno morte. Quindi paradossalmente il ravvedimento non è del peccato, ma del valore che tu dai alle opere buone. Comprendete come cambia completamente, come ribalta il nostro modo di leggere, che noi ci accostiamo alla scrittura con una cultura evangelica, con una cultura greca, con la cultura cattolica, dove c'è stato iniettato nel nostro DNA che il ravvedimento è il ravvediti, quindi sentiti in colpa per lo sbaglio, per il peccato, per l'errore che hai commesso. Mentre Gesù, parlando agli ebrei, stava dicendo esattamente l'opposto, cioè non pensate di essere graditi a Dio per quello che fate. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Cioè Gesù non collega il ravvedimento al peccato, Gesù collega il ravvedimento al Vangelo. Ed è un cambiamento radicale nel nostro modo di approcciare il messaggio di Gesù. Perché Gesù sta dicendo la parola ravvedetevi, ravvedimento dal greco metanoia, significa letteralmente cambia il tuo modo di pensare. Perché cosa sta dicendo Gesù in poche parole? Il tempo è arrivato, si è concluso, cioè il vecchio patto è terminato. Gesù con le sue parole stabilisce e demarca una linea temporale definitiva, dove sta dicendo è finito il tempo, ora inizia un altro tempo, il tempo si è concluso il Kairos di Dio, si è concluso, finisce una era, ne inizia una nuova, finisce un vecchio patto, inizia il nuovo patto, finisce una stagione, ne inizia un'altra, e nella nuova stagione la vecchia stagione non entra più. E ora leggeremo qualcosa di molto importante riguardante il regno di Dio. Il tempo è compiuto, perché nel tempo che Dio ha stabilito è il regno di Dio, è finalmente di nuovo a vostra disposizione. La parola il regno di Dio, l'espressione, il concetto che Gesù vuole esprimere con queste parole, il regno di Dio è vicino, che purtroppo nella nostra traduzione è una traduzione pessima, perché non descrive non le parole, ripeto, ma il concetto. Quando Gesù dice il regno di Dio è vicino, in realtà il concetto che lui esprime è: il regno di Dio è a vostra portata di mano. Ok? Scrivetelo nei vostri appunti. Il regno di Dio è a vostra portata di mano. L'espressione più vicina che ci fa comprendere meglio quello che Gesù sta dicendo è: il regno di Dio è a vostra, di nuovo, a vostra disposizione, perché il tempo finalmente è arrivato. Il regno di Dio, dice Gesù, è come un tesoro nascosto. Gesù sta dicendo: il regno di Dio è sempre stato qui, e io sono venuto a dissotterrarlo. E Gesù è l'anello di congiunzione che ci permette di accedere. Non ha Gesù forse detto: io sono la porta? Gesù non è il regno, Gesù è la porta per accedere al regno. Gesù è la porta. Lo ha detto in Giovanni 10, vi ricordate? Io sono la porta. Lui ha anche detto: io sono il buon pastore, e a me apre il portinaio. Lo ricordate? Giovanni 10? Vi siete mai chiesti chi è il portinaio?
Dio.
Io?
Chiedetelo. È Dio il portinaio?
Sì, forse lui.
Vedete, una delle cose sconvolgenti è questa. Gesù è la porta, ma chi apre o chi chiude? Siamo noi. Vi ricordate Gesù cosa ha detto ai giudei, ai farisei? Guai a voi, perché voi avete chiuso. Gesù è la porta, siamo noi che diciamo che permettiamo alle persone di entrare, o siamo noi che usiamo Gesù per tenere la persona fuori? Cosa diceva Gesù ai giudei? Voi avete nascosto la chiave della sapienza. Voi avete chiuso il regno dei cieli, e non entrate voi e non permettete agli altri di entrare. Gesù stava dicendo in pratica: io sono la porta, usatemi per far entrare le nazioni. Gesù è il collegamento tra l'uomo e il regno di Dio. È Gesù il collegamento di tutto questo. Lui è l'ultimo Adamo, colui che rimette di nuovo nelle mani dell'uomo l'autorità e la possibilità di regnare. Attraverso Adamo si è chiusa la porta, attraverso Cristo la porta si è riaperta. E Gesù ha detto: il tempo è compiuto, perché il regno di Dio è di nuovo a vostra disposizione. Quindi cambiate il vostro modo di pensare, perché il regno di Dio si basa su principi totalmente diversi. Principi totalmente diversi. Vedete, si è sempre pensato che la legge e la grazia fossero in contrapposizione. Ok? È come dire che Gesù sta lottando Satana. Perché c'è il bene da un lato che è Dio e il male da un lato che è Satana. Avete mai visto quelle vignette a volte su internet, c'è Gesù e Satana che fanno il braccio di ferro?
Sì.
L'uno non è in contrapposizione con l'altro. Gesù non è in contrapposizione con Satana. Se vedessimo le cose in questo modo, noi diremmo che c'è una lotta continua tra il bene e il male, tra Dio e il diavolo. Ragazzi, Dio è il creatore, Satana è semplicemente un angelo caduto. Cioè, Dio fa così ed è finita. Non c'è una contrapposizione tra il bene e il male. Il nemico è stato sconfitto. Il nemico è stato distrutto. Gesù non sta facendo braccio di ferro. Vinco io, no, vinci tu. Vinco io, no, vinci tu. No, non c'è questo tipo di lotta. Noi siamo, noi abbiamo già ricevuto un regno che non può essere scosso, dice la Bibbia. E quindi Gesù dice, ravvedetevi, perché il regno dei cieli si basa su principi totalmente diversi. La grazia non è in contrapposizione con la legge, perché la legge è stata data per l'empio, non per il giusto. Non entriamo in questo argomento, perché chiaramente ci prenderebbe tanto, ci assorbirebbe tanto discorso. La legge non è in contrapposizione alla grazia. La legge ha una sua storia, un suo inizio, una sua fine. La grazia di Dio è sempre esistita. La legge non è stata data in contrapposizione alla grazia. La legge è stata data da Dio per i ribelli. Come dice Paolo, la legge è stata data per l'empio, non per il giusto. La legge è stata data per la disubbidienza del popolo. La legge è un deterrente, non era la soluzione. Era un deterrente per coloro che non gliene fregava niente di Dio. La legge non era per il giusto o per coloro che credevano. La dice lunga anche l'atteggiamento di Davide in tutto questo. Ok? Davide è uno che regolarmente andava contro la legge ed era l'uomo secondo il cuore di Dio.
L'attitudine.
Certo, è nel suo cuore. Chi non vuole vivere secondo delle attitudini buone ha bisogno di una legge, ha bisogno di sapere questo è buono, questo è sbagliato. Ma Dio non ha mai trattato così con le persone. Dio tratta sempre sulla base del cuore e del rapporto. Infatti la legge è stata data, ma la grazia è venuta. Ok? Quindi quando Gesù dice il ravvedetevi, lui non sta parlando del peccato, sta parlando del modo in cui operare nel regno di Dio. E dice ravvedetevi, quindi cambiate il vostro modo di pensare e sappiate che il modo per interpretare il regno di Dio è la buona notizia. Okay? Il modo per vivere nel regno di Dio è la buona notizia. Ravvedetevi credendo, non è e credete, ravvedetevi, cambiate il vostro modo di pensare credendo nella buona notizia del regno. Cioè i vostri pensieri, il vostro modo di pensare deve essere cambiato sulla base della buona notizia. È la buona notizia che condiziona la tua vita. Quindi significa, Gesù sta dicendo, il vostro modo di ragionare, il vostro modo di pensare è condizionato ed è influenzato dal fatto che Dio vi ama e che quindi non dovete fare niente per essere accettati o per essere giustificati, ma semplicemente credete in colui che vi ama e questo vi darà la forza e l'abilità per vivere il regno di Dio. L'entusiasmo è sempre gratuito alla scuola. Cioè, la religione ha iniettato la cultura del peccato. La religione ti dice stai attento a quello che fai, stai attento a quello che dici, stai attento a quello che pensi, stai attento a dove vai, stai attento a con chi stai, stai attento a quello che stai, a quello che passa per l'altro. La religione ti dà la cultura del terrore. Il regno di Dio ti dà la cultura del regno. La religione ti fa sentire sempre a un passo dall'inferno, se non stai attento. Il regno di Dio ti fa vedere che tu invece sei una nuova creatura e che sei sempre pronto per regnare e fare la differenza nella tua vita. Amen? Alleluia. Il regno di Dio è a vostra disposizione. Gesù ha detto, guardate in Luca, capitolo 11, in versetto 32. Luca, scusate, 12, 32. Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. È bellissima questa frase. Al Padre vostro è piaciuto. E se a lui è piaciuto, a me va bene. Debora, al padre tuo è piaciuto darti il regno. Non sei più contenta, però. E se a lui è piaciuto, amen. Gloria a Dio. Se è piaciuto a lui, piace anche a me. È piaciuto a lui darvi il regno. Guardate in Luca, al capitolo, sempre Luca, capitolo 5, versetto 42. Scusa, Luca 4, versetto 42. Fattosi giorno, egli uscì e andò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano e lo raggiunsero e lo trattenevano perché non andasse via da loro. Luca 4, 42, verso 43. Ma egli disse loro, bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Gesù stava rivelando il motivo della sua missione, il motivo del suo esistere sulla terra. Bisogna che io annunzi la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, perché sono stato mandato per questo. Gesù andava dalle persone e diceva, è piaciuto al Padre di darvi il regno di Dio, è piaciuto, il regno di Dio è qua, il regno di Dio è a vostra disposizione, il regno di Dio è a vostra portata di mano. Alleluia. Il regno di Dio è piaciuto al Padre. E Gesù sta dicendo ai suoi discepoli, se non vi convertite, voi non entrate nel regno. E quando parla del regno, non parla della salvezza, ma parla di vivere il regno di Dio qui sulla terra. Ai suoi discepoli lui ha detto, convertitevi e diventate come piccoli fanciulli. Vediamo se trovo questo, che volevo cercare proprio questo versetto in maniera particolare, che non ricordo di preciso dov'è, lo trovo subito. Matteo 18, Matteo 18, versetto 3, versetto 2. Gesù, chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità vi dico, se non vi convertite e non diventate come i piccoli fanciulli, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Gesù non stava dicendo: se non vi pentite dei vostri peccati, voi non sarete salvati. Gesù sta dicendo: se non vi convertite, non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno dei cieli. Perché qual è il concetto che Gesù vuole esprimere? Il fanciullo non ha già una mente preconfezionata. Il fanciullo si fida di papà e gode dei benefici di quello che suo padre gli dà, perché ha una totale fiducia. Chi dunque si umilierà come questo piccolo fanciullo sarà il più grande nel regno dei cieli. Umiliarsi come i piccoli fanciulli, che significa? La parola umiltà, il concetto di umiltà, cosa significa? L'umiltà è la capacità di lasciarsi insegnare. Questa è l'umiltà. La parola umiltà significa letteralmente capacità nel lasciarsi insegnare. Quindi l'umiltà è riconoscere di non sapere tutto e avere il desiderio continuo di imparare. Tu prendi un bambino, gli insegni le cose, lui sa che non sa le cose. Lui è perfettamente cosciente che papà ne sa più di lui. E il fanciullo va dal padre e gli dice: papà, insegnami come fare questa cosa. E il fanciullo è insegnabile, ed è questa l'umiltà. Quindi non dobbiamo avere un concetto super spirituale di umiltà. Signore, faccio schifo, non sono buono, sono peccatore, sono un verme, non sono santo. No, questa non è umiltà, questa è stupidaggine. L'umiltà è: insegnami. La Bibbia dice nel Salmo 25: il Signore insegna la sua via agli umili e guida i mansueti nella sua strada. L'umiltà è la mansuetudine. Vi ricordate Gesù cosa disse? Imparate da me che sono umile e mansueto di cuore. L'umiltà è la capacità nel lasciarsi insegnare, la mansuetudine è la capacità nel lasciarsi guidare. L'ha detto Gesù: imparate da me che sono umile. E cosa dice in Ebrei? Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Oggi noi pensiamo che l'amore di Dio sia semplicemente che sempre che il padre dica: sì, non ti preoccupare, sì, non ti preoccupare, sì, figlio, sì, vai. No, questo non è amore. Questo è distruggere i ragazzi. Se io permetto a mio figlio di fargli fare quello che lui vuole, io non lo sto amando, io lo sto odiando. Perché mio figlio non ha idea di tutto quello che gli preserva la vita. Allora è mio compito dire a mio figlio, in alcuni casi, no. Ma no, perché tu non sai. È il mio compito è proteggerti. È il mio compito è discepolarti. È il mio compito è fare in modo non che tu non soffra, perché è impossibile, ma che tu soffra il meno possibile. Il padre vuole evitare che i figli passino le stesse cose che lui ha passato. È vero o no? È un classico. Ma il padre sa che non potrà mai impedire la sofferenza dei figli. Quando un figlio sta male, il padre soffre, però alla fine sa che quella sofferenza lo farà crescere. Una delle frasi che io odiavo da mio padre o da mia madre è: tu ora non lo puoi capire, ma un giorno lo capirai. Inizia, è come se mi sparavano in testa. Io odiavo questa frase. Quando sono diventato grande, ho ripetuto le stesse frasi a mio figlio. Sapete cosa fa mio figlio? Odia quando io gli dico questa frase. E quando io vedo la sua reazione, io rivedo me stesso. La generazione si ripete. Gli errori si ripetono. Le stesse cose si ripetono. Allora il mio compito qual è? Cercare di capire che cosa sta provando mio figlio, perché so cosa provavo io, e cercare non solo di spiegare quella, di dire cose, ma di spiegare. Ora io non posso pretendere che lui comprenda tutto, perché non può. Ed è giusto che sia così. Ed è giusto anche che lui faccia le sue esperienze, ma è giusto anche che lui sappia che suo padre lo amerà sempre e che sarà sempre disponibile. Però se ci sono delle cose dove bisogna dire no, è no. Punto. Non si discute su certe cose. Allora, Gesù dice, in verità vi dico, se non vi convertite e diventate come piccoli fanciulli, voi non entrate, cioè se non vivete la vita con la voglia di imparare o col desiderio di dire certe cose non le so, per favore me le vuoi insegnare? Tu conosci più di me, hai più esperienza di me, per favore, io desidero, ho delle chiavi in mano, non so come usarle, me lo puoi spiegare per favore? Dai un mazzo di chiavi ad un bambino. Quando tu consegni le chiavi nelle mani di un bambino, quel bambino ha la massima autorità, ma non sa come utilizzarla. Se io do la chiave della mia macchina a mia figlia di 4 anni, lei ha l'autorità, ma dopo 2 secondi non si trova più la chiave della macchina. Dove l'hai messa? Non la sa. Non lo sa. Non lo sa. Quindi Gesù vuole farci comprendere determinate cose riguardante il regno di Dio. Ora, entriamo un pochettino nel vivo della situazione. In Matteo, al capitolo 6, Matteo capitolo 6, non fanno sempre così, no? No. Proprio oggi. Matteo capitolo 6, versetto 33, è uno dei versetti sicuramente più conosciuti, no? Riguardante il regno di Dio, dove Gesù dice: ma cercate prima. Cioè, a livello, non è semplicemente a livello temporale, questo prima non è semplicemente una questione di tempo, cioè di cronos. Cioè, la prima cosa che devi fare al mattino è cercare il regno di Dio. Non è semplicemente questo quello che Gesù sta dicendo. La priorità di cui Gesù sta parlando non è una questione temporale, è una questione culturale. Ora, dove Gesù ha utilizzato questa espressione? Perché, ripeto, noi tiriamo sempre i versetti, no? Allora noi, soprattutto ai giovani, cerca prima il Signore, prima il Signore, ma io vorrei una ragazza, cerca prima il regno dei cieli, il Signore vuole provvedere, vorrei un lavoro, cerca prima. E a volte abbiamo utilizzato questa frase per far sentire un po' le persone anche poco spirituali, no? Ma Gesù inserisce questa frase in un contesto specifico, e il contesto specifico in cui Gesù la inserisce è il contesto dell'ansia. Vi è mai capitato di essere ansiosi? Un sacco di mesi siete ansiosi un po' più. Ora, non so perché, ma mentre pregavo sentivo di trattare questo argomento con voi stamattina. per quanto riguarda proprio l'ansia, è il discorso della fede. Scrivete questo nei vostri appunti: il regno di Dio è la migliore cura per l'ansia, non la fede. La fede è qualcosa che fa funzionare il regno di Dio, ma il regno di Dio è la cura che Gesù ha stabilito, è Gesù che l'ha stabilita per l'ansia. E in Matteo 6, dal versetto 19 in poi, noi troviamo un insegnamento straordinario, strepitoso, che Gesù proprio ha fatto per essere liberati dall'ansia. E in tutto questo ora noi comprenderemo finalmente, cercheremo chiaramente anche di spiegare, il Signore ci deve dare grazia a questo punto di vista, e spiegare che cosa è il regno. Se io vi chiedessi in questa mattina, ragazzi, che cos'è il regno secondo voi? Sempre ad uno a uno, non c'è uno.
Parte di Gesù stesso che vive dentro di noi.
Ok, ma per andarlo a definire, che cos'è il regno di Dio? Se Gesù dice cercate prima il regno di Dio, di che cosa sta parlando?
Come io vivo, quello che io sono. Parlando di Gesù stesso, no? Come per esempio quell'ansia, io non sono ansioso, quindi se cerchi quello che sono io, decade questa condizione naturale che tu vivi. Quello che dice che il regno è dentro di voi, no?
Vedete, Gesù non ha mai associato il regno di Dio a se stesso, perché il regno di Dio è qualcosa di specifico e lui è la porta per entrare in questo qualcosa di specifico. Andiamo a leggere Genesi, Matteo capitolo 6, che dovrebbe essere in realtà la nostra Genesi. Versetto 19: non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano. Ora, questo farci tesori in cielo, nella cultura evangelica o nella cultura del cristianesimo in genere, ci ha spiazzati e non lo abbiamo capito quello che Gesù voleva dire. Che significa farsi tesori in cielo? Ricordate, Paolo dice: non vi fate attirare dalle cose alte, ma dalle cose umili, basse. E abbiamo interpretato questo come se noi, la nostra vita, non dobbiamo viverla sulla terra, ma dobbiamo sempre proiettarla verso il... facciamoci dei tesori in cielo, perché un giorno, quando saremo in cielo, noi troveremo i tesori. La domanda è: che mi serve il tesoro quando io sarò morto? Non mi serve. Ora, se Paolo mi dice non farti attirare dalle cose grandi ma dalle cose umili, allora Paolo mi sta dicendo che se io ho la possibilità di avere un lavoro che mi fa guadagnare una barca di soldi, è un lavoro che invece mi dà uno stipendio un pochettino più umile, non mi devo far attirare da quel posto di lavoro, magari dove ho responsabilità, dove ho comando, dove riesco a gestire magari altri operai, altri dipendenti, o avere una responsabilità di una fabbrica, di una ditta, di un'azienda, o aprire io un'attività commerciale o imprenditoriale. Io devo cercare sempre qualcosa dove faccio io il mio, sempre dipendente di quando c'è qualcuno che mi dice quello che devo fare. È come un caprone, zibadrone, sì, così io posso avere il mio stipendio umile, con la mia casa umile, con la mia moglie umile, con la mia macchina umile e con i miei figli umili e con i miei vestiti umili. No, non posso sposarmi una donna bellissima perché voglio che sia umile. Cioè, brutta, bassa di 150 kg, questa è l'umiltà. Perché se me la sposo troppo bella poi sono tentato. Ragazzi, di questi discorsi ne abbiamo sentiti veramente. Non cercare cose troppo, non tendere a cose troppo alti, tendi alle cose umili. Non farti tesori sulla terra, fatti tesori nel cielo. Ci faccio il bonifico a Dio, che devo fare? E non ci rendiamo conto di come abbiamo malinterpretato quello che Gesù sta dicendo. Perché vedete, la religione ci ha fatto odiare la nostra vita sulla terra e ci ha spinto a cercare il cielo più di ogni altra cosa e ci ha spinto a chiedere continuamente torna a Gesù, torna a Gesù, torna a Gesù, perché la vita qua fa schifo, è meglio la vita in cielo. La religione prepara le persone, ascoltatemi, la religione prepara le persone per andare in cielo. La religione prepara le persone per lasciare la terra e andare a vivere in cielo. Gesù è venuto per portare il cielo sulla terra e preparare le persone a vivere il regno di Dio qui e ora. E questa è la differenza sostanziale tra il cristianesimo è il regno di Dio, che noi pensiamo che sia la stessa cosa, ma che in realtà sono due cose totalmente distinte e separate. Gesù non ha mai predicato il cristianesimo, che è ed è diventata una religione, che ha spinto e indottrinato le persone verso il cielo, ma l'uomo non è stato creato per il cielo, l'uomo è stato creato per vivere sulla terra. Noi non andremo in cielo. Giovanni dice, io vidi la nuova Gerusalemme scendere. Dovremmo andare a rivedere la nostra dottrina su dopo la morte. E comprendere che il regno di Dio ti serve per realizzare le promesse di Dio qui e ora. Gesù ci ha insegnato a pregare. Venga il tuo regno. Ora, quando noi leggiamo queste parole e ascoltiamo queste parole, noi vogliamo interpretare le parole, ma non dobbiamo interpretare le parole, ma il concetto che c'è dietro le parole. E cosa voleva dire Gesù quando dice, quando pregate, pregate così, venga il tuo regno e sia fatta la tua, venga. Gesù dice, il regno di Dio è dentro di voi, però pregate venga il tuo regno. E le tue sinapsi vanno in tilt, vero o no? Venga il tuo regno. Ma è piaciuto al padre il regno, ma ce l'ha dato o deve venire? Il regno di Dio è vicino o è arrivato? Cioè, fatemi capire, perché le parole ci portano in confusione, ma se noi non comprendiamo il concetto, il messaggio che Gesù sta dando, noi staremo sempre lì a litigarci sul no, ma qua c'è scritto così, sì però qua c'è scritto così, sì però qua c'è scritto così, e staremo lì a litigare con i versetti. Ed è questo quello che abbiamo fatto negli ultimi 2000 anni, creando separazioni sulla base del è scritto, e non abbiamo capito ma cosa voleva dire realmente Gesù, senza andare a pensare al fatto che una traduzione non potrà mai essere uguale ad una lingua originale e che quindi abbiamo dei problemi continui e costanti di traduzione che non riusciranno mai a farci capire il concetto. Ma quando Gesù dice, quando pregate, dite così, Padre, che il tuo regno si manifesti affinché la tua volontà sia fatta qui sulla terra, come è fatta nel cielo. Quindi non è venga il tuo regno, ma quando viene, boh, non si sa, però tutto continua a pregare, venga il tuo regno. Quindi la responsabilità non è mia, la responsabilità è di Dio, venga il tuo regno, Padre. Quindi quando piacerà a te, tu lo manderai. Ma Gesù ha detto, il regno di Dio è dentro di voi, è piaciuto al Padre di darvi il regno, quindi quel venga il tuo regno non è quella parola, il concetto è che il tuo regno si manifesti affinché solo attraverso il tuo regno manifestato la tua volontà, Padre, può essere fatta dove? Sulla terra, così come è fatta in cielo. Quindi la volontà di Dio sulla terra viene fatta soltanto se il regno di Dio funziona. Ed è questo il concetto che Gesù sta esprimendo. In Atti al capitolo 1, al versetto 3, è scritto una cosa molto interessante. In Atti 1 al versetto 3 è scritto: ad essi, cioè ai discepoli, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando di cosa? Delle cose che riguardavano il regno di Dio. Pensate ragazzi, Gesù dopo 3 anni e mezzo ritorna a porte chiuse, si presenta. Dai ragazzi, ancora la scuola biblica qui. Signore, dai, che cosa ci insegnerai? Com'è il cielo? No. Dati i risultati che abbiamo avuto, che uno mi ha venduto, uno mi ha rinnegato, tutti gli altri sono scappati, solo uno era sotto la croce, vi ringrazio già per questo, perché veramente avete fatto del vostro meglio. Credo che dobbiamo continuare a parlare dell'argomento di cui abbiamo parlato per 3 anni. E per 40 giorni Gesù ha predicato e insegnato sulle cose riguardanti il regno di Dio, da risorto. Immaginate i ragazzi messi lì, al banco con gli appunti, puff, spunta Gesù, l'insegnante. Insegna sul regno di Dio, puff, se ne va. Per 40 giorni. Pensate che abbiano capito? Versetto 6. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il tuo regno di Israele? Pensate alla faccia di Gesù, anche da risorto. Padre, ma chi mi era? E Gesù fa l'ultima, tenta l'ultima spiegazione. Siccome devo andare, perché devo andare a merito del tempo, cioè, devo sedermi sul trono prima o poi, però voglio dirvi soltanto una cosa, ragazzi, cercate di comprendere. Io me ne sto andando e ora siete voi che siete in carica, siete voi che avete la mia autorità. Non sono più io che devo manifestare il regno, ma il regno sarà manifestato attraverso la vostra vita. Perché? Perché voi riceverete potenza quando il governatore di questo regno verrà a vivere dentro di voi, che è lo Spirito Santo. Sarete voi a governare e sarete i miei ambasciatori a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. Dai, Gesù spunta nella camera da letto di Ponzio Pilato e gli fai prendere un bello tacco di cuore. Vai nella stanza mentre Cesare è in bagno a Roma, mentre Cesare è seduto nel gabinetto. Dai, spuntagli così con le mani forate. Gesù poteva farlo? Assolutamente sì. Però Gesù rispetta quello che è l'aspetto legale di tutto quello che è successo. Non sono più io, siete voi ora. Siete voi che dovete regnare, siete voi che dovete portare il regno, Siete voi che dovete permettere al regno di Dio di manifestarsi attraverso la vostra vita affinché la volontà di Dio sia fatta sulla terra così come è fatta nel cielo. Atti degli Apostoli, al capitolo 2. Scende lo Spirito Santo, Pentecoste, vengono riempiti di Spirito Santo e da lì il regno di Dio parte, da Gerusalemme fino all'estremità della terra. Ed è lì, quando noi comprendiamo che la nostra vita dipende oggi dal nostro rapporto con lo Spirito Santo, che è il governatore del regno di Dio. Allora, Gesù ci insegna questo concetto del regno. E in Matteo 6, leggiamo, andiamo verso la conclusione. Matteo 6. Non vi fate tesori sulla terra, versetto 19, dove la tignola e la ruggine guastano, dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi dei tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sfondano e non rubano, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. E di lì inizia Gesù. Perciò io vi dico, perciò, sulla base di quello che io vi ho detto, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso con tutta la sua gloria non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo, poiché sono i gentili, i pagani, quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di queste cose. Voglio fermarvi un attimo qua, perché a volte l'insegnamento religioso ha portato le persone a farle sentire in colpa perché andavano dietro il mangiare, il vestire e il bere. Perché Gesù qua dice, i gentili cercano queste cose. Quindi queste parole un pochettino ci fanno sentire un po' in colpa, per dire, allora se io vado dietro a queste cose, tra virgolette, delle che sono i bisogni normali che io ho, significa che sono associato ad uno pagano, uno che non crede. Allora, per non essere associato, allora no, preferisco cercare il Signore e poi Lui provvede per me. Ma Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo, il Padre sa che avete bisogno di queste cose. Cioè, Gesù non sta screditando i nostri bisogni. Mi seguite? Cioè, se tu cerchi queste cose, non devi sentirti poco spirituale. Se un ragazzo ha il desiderio di stare con una ragazza, è un bisogno naturale, non della carne, ma che Dio ha messo in te. Ci siamo? Il bisogno fisiologico del sesso non è della carne, è Dio che l'ha creato. È una buona notizia questa. Sì. Non so se di tanto in tanto avete questo bisogno. Ragazzi, i bisogni non sono il frutto della carne. È Dio che ci ha creati così. Noi non possiamo sentirci in colpa se Dio ci ha creato in questa maniera. È la gestione di questo bisogno che fa la differenza. È il modo in cui noi lo gestiamo. Se io mi sento attratto da una donna, non è la carne, è che grazie a Dio sono uomo. Meno male. Se non mi sentissi, se tu non ti sentissi attratto dalle donne, hai un problema. Non ce l'ha. Se le donne non si sentono attratte dagli uomini, hanno un problema. Perché è Dio che ci ha creati così. Ok? Quindi noi abbiamo dei bisogni che sono normali e naturali. E Gesù dice, il Padre sa che avete bisogno di queste cose. Ora, il problema qual è? È l'ansia che ci distrugge, non il bisogno. È l'ansia che ci fa fare le scelte sbagliate e che ci porta a fare degli errori. E voglio incoraggiarvi stamattina, ragazzi, perché a noi è sempre stato detto che quello che seminiamo raccogliamo. Però voglio che sappiate che tra queste due cose, tra la semina e la raccolta, c'è un'altra cosa fondamentale che non ci è stata mai insegnata, che sono le conseguenze. Noi non raccogliamo quello che seminiamo, grazie a Dio, perché il nostro Padre è un Padre di grazie. Quello che seminiamo a volte ha delle conseguenze umane e terrene. E l'ansia a volte ci porta a fare delle scelte sbagliate che ci dà delle conseguenze, ma la nostra semina, grazie a Dio, pure un'altra. Se io, avendo un bisogno impellente economico, faccio delle scelte sbagliate a livello economico, ad esempio faccio degli illeciti, parlo da credente, o mi metto con persone magari che non sono straordinariamente, che vivono nella legalità, e ho poi delle conseguenze. Le conseguenze possono essere il guadagno facile. Non parliamo di conseguenze brutte, semplicemente. Conseguenze. O posso avere dei problemi con la legge. Quella è una conseguenza. Ma con Dio io non raccoglierò condanna. Il Padre mio cercherà sempre di portarmi nella giusta direzione, no? Facendomi comprendere che Lui mi ama e che ha sempre una vita migliore per me. Okay. Ora, i nostri bisogni sono bisogni naturali, siamo stati creati. Il problema fondamentale, Gesù fa una domanda, perché state in ansia? Perché l'ansia è una chiara dimostrazione della mancanza di fiducia. Ora, Gesù arriva con la soluzione. E la soluzione la troviamo nel versetto 33 e 34. Per tre volte, versetto 25, versetto 28 e versetto 31, Gesù parla dell'ansia e dice: ok, capisco che siete ansiosi e avete bisogno di tutte queste cose, io voglio darvi la soluzione. La soluzione è: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avrete bisogno vi saranno sopraggiunte. Ora, cosa abbiamo insegnato, cosa abbiamo ascoltato a livello religioso? È: tu prenditi cura delle cose di Dio e Dio si prenderà cura di te. Quindi tu ti prendi cura di Lui ed è come un baratto, come una sorta di baratto. Se tu non ti prendi cura delle cose di Dio, Dio non si potrà prendere cura di te. L'abbiamo quasi insegnato in questo modo, ha fatto comprendere in questo modo. Gesù non sta dicendo questo. Gesù sta dicendo: quello che voi dovete cercare per uscire fuori dall'ansia, perché in un modo o in un altro le cose di cui voi avrete bisogno ve le procurerete, e l'ansia vi farà fare scelte sbagliate e ve le farà procurare in maniera sbagliata. Vi faccio un esempio: io ho bisogno di una fidanzata, ok? Allora, siccome è il mio bisogno, io devo andare, devo avere una ragazza. Che devo avere una ragazza? Devo avere una ragazza. Il bisogno è legittimo, ma il modo in cui io voglio provvedere e soddisfare il mio bisogno può essere illegittimo. Allora cosa faccio? Ah, prima caccio ovo, faccio una strage. Allora io soddisfo il mio bisogno, ma l'ho soddisfatto attraverso l'ansia. Questo mi produrrà delle conseguenze. Non la condanna di Dio, ma delle conseguenze. Allora Gesù dice: siccome i vostri bisogni sono legittimi, il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose, voglio darvi un segreto: cercate prima il regno, cercate prima un luogo, perché in quel luogo tutto quello di cui avete bisogno è già. Non è andate a pregare e Dio vi provvederà. Non è andate, voi fate, occupatevi delle cose del cielo e Dio si preoccuperà delle vostre cose sulla terra. No, è un concetto talmente separato che ci separa questa cosa dalla realtà, ok? Dalla nostra realtà terrena, e ci ha fatto diventare super spirituali e ci ha fatto rivestire con delle maschere che non è giusto portare. Gesù sta dicendo: se voi arrivate in questo luogo, in questo luogo, in questa dimensione, tutto quello di cui avrete bisogno è là. È là, è nel regno. Tutto vi sarà provveduto. Tutto quello di cui avrete bisogno, tutto sarà provveduto. Tutti i vostri bisogni saranno soddisfatti pienamente. E dice il versetto 34: non siate dunque in ansietà del domani, perché, lasciatemelo parafrasare, nel regno di Dio il domani si prende cura di se stesso. Perché basta a ciascun giorno il suo affanno. Ora, nel testo greco la parola affanno è malvagità. Basta a ciascun giorno la sua malvagità. Sai cosa sta dicendo Gesù? Se tu non vivi nel regno, questa malvagità ti condizionerà. Ditemi se sbaglio. Io ho ascoltato tantissime cose del genere e anch'io ho detto certe cose in un momento di rabbia. Dato che Dio non me lo provvede, me lo vado a prendere io. Allora, dato che Dio non risponde alle mie preghiere, so come fare. E la malvagità di quel giorno ti condiziona e ti permette anche di far uscire parole brutte e malvagie dalla tua bocca. Perché? Perché il problema fondamentale è la mancanza di fiducia. Cercate prima il regno di Dio. Io non voglio andare oltre, ok? Voglio terminare qua e poi nel pomeriggio vorrei approfondire questo argomento. Però che cosa è un regno? Scrivete per favore, magari questo lo scriviamo, così può diventare anche un argomento di meditazione per voi. Il regno è, scrivete, l'influenza del governo di un re. L'influenza del governo di un re sul suo territorio. Facendo impatto su di esso con la sua volontà. Il suo potere, virgola. Facendo impatto su di esso con la sua volontà, virgola, con il suo potere, virgola, con i suoi principi, virgola, con le sue leggi, virgola, e con i suoi valori morali. Producendo una comunità di cittadini che riflettono la cultura, virgola, lo stile, virgola, i desideri e la natura del re. Che cos'è un regno? Quando Gesù dice cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, nel pomeriggio parleremo proprio di questo argomento. Che cosa significa il regno di Dio e la sua giustizia? No? Perché è una priorità. Se Gesù ha detto cercate prima il regno di Dio ed è, l'ha dato proprio come cura al cancro dell'ansia. Non so se voi sapete, ma oggi scientificamente parlando hanno dimostrato che più del 90% delle malattie esistenti al mondo sono il frutto dell'ansia. Significa che siamo schiavi di una malattia psicosomatica. Cioè, quello che è qua, ce lo ritroviamo materializzato nel corpo. Guardate la potenza della fede, la potenza della mente. E Gesù all'inizio ha dato la soluzione e la cura. Quando tu vivi nel regno e vivi il regno, tu non stai più nell'ansia. Perché? Perché hai compreso cosa è il regno e hai compreso cos'è la giustizia nel regno. Lo spiegherò un pomeriggio, cioè qual è la tua posizione. E tu sai che un ambasciatore non deve pensare alle proprie cose, perché è mandato dal suo Stato e la sua nazione provvede, il governo della sua nazione provvede ad ogni bisogno. Perché? Perché lui sta vivendo il regno in una nazione straniera. Noi siamo nel mondo, ma non siamo, non apparteniamo al sistema di questo mondo. Ragazzi, Lasciatemi dire questo. Ricordate, Gesù ha detto appunto: nessuno può servire a due padroni, vero?
Sì.
Ma è vero o no che noi a volte lasciamo che sia il sistema di questo mondo a provvedere ai nostri bisogni? Cioè Gesù ci sta dicendo: voi siete nel mondo, ma non appartenete al sistema di questo mondo. Noi stiamo ancora lì a dire che la nostra economia dipende dal nostro governo. Quindi se il nostro Parlamento e i nostri politici fanno cose brutte, questo ha influenza sulla nostra vita ed è normale a livello umano. Ma cosa stiamo dicendo? La mia economia non dipende da Dio, dipende dal governo della mia nazione. E Gesù ha detto: voi non appartenete più al sistema di questo. Ecco perché Gesù ha detto: finché voi dipenderete da Mammona, voi sarete in ansia. Ma Gesù ha detto, è venuto ad insegnare, a dire: guardate che l'unico modo per uscire dall'ansia e non essere più sotto la schiavitù di Mammona è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Perché in quel regno tutte le cose di cui avrete bisogno sono già provvedute. Non è che vi verranno date, se voi trovate il regno è tutto là. Se tu comprendi i principi del regno non ti mancherà mai nulla, perché la tua economia non dipende dall'economia della nazione. Tu sei ospite nella tua nazione, ma tu appartieni ad un regno. E questo regno provvede ogni cosa per te. E questo ti fa letteralmente schizzare fuori dall'ansia. Perché sai che papà conosce il tuo bisogno e provvede per te. Io vi incoraggio a mettere alla prova papà in questo. A cercare di far operare i principi del regno di Dio. Ci sono cose di cui avete bisogno? Ci sono cose di cui avete bisogno? Cominciate a credere per una provvidenza soprannaturale. Perché? Perché voi state cercando il regno, nel senso state cercando anche di capire come funziona il regno. Papà si prende cura. Papà veramente si prende cura. Ecco perché dobbiamo imparare a regnare. Perché imparare a regnare non significa non avere più problemi, significa imparare anche ad avere una pace soprannaturale nel mezzo dei problemi. Non significa non avere più tempeste nella vita, ma significa che nel mezzo della tempesta io regnerò e avrò una pace soprannaturale. Amen. Alleluia. Alleluia. Più tardi nel pomeriggio entreremo ancora più in profondità su questo, e so che darà anche uno stimolo molto forte nella fede e nel credere in Dio. Ragazzi, non vi accontentate, non vi accontentate, cercate sempre l'eccellenza nelle cose di Dio, ok? Non vi accontentate in quelli che sono i vostri bisogni, che siano bisogni eccellenti pure. Che i vostri bisogni siano bisogni eccellenti, affinché i miracoli che riceverete siano miracoli eccellenti, dove tutti potranno dire: caspita, si vede che veramente sei un figlio di papà. Ok? Siamoci in piedi. Alleluia! Grazie papà. Grazie per il tuo regno, grazie per la tua parola, grazie per la tua rivelazione, grazie per come parli nelle nostre vite. Grazie per come semini meraviglie dentro di noi, nel terreno del nostro cuore. Ti diamo tutta la gloria e tutto il ringraziamento per questo giorno, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alleluia.